Vedete, il potenziale delle materie trasversali non è facilmente definibile. Prendete la tutela della concorrenza, che è una delle materie più fatta valere dal governo in fase di impugnazione. Esiste qualcosa che si sottrae alla tutela della concorrenza? Mentre per l'ambiente c'è un ministero dell'ambiente, per la concorrenza non c'è un ministero della concorrenza, c'è l'autorità garante della concorrenza, ma non c'è un ministero della concorrenza, non sono la stessa cosa. La concorrenza è un principio di cui si discute se stia dentro o non stia dentro nella Costituzione. La Costituzione riconosce la concorrenza, si è fatto un seminario l'anno scorso presso l'autorità garante, che poi era Giovanni Pitruzzella, cioè il mio socio manuale, sul valore costituzionale della concorrenza, che io naturalmente ho leggermente smontato andando controcorrente e quindi provocandoci, cioè, che cosa vuol dire la tutela della concorrenza? La Costituzione riconosce la concorrenza. Beh, quando dice che il principio di uguaglianza, tutti sono uguali, ci sta dicendo qualcosa sulla concorrenza, cioè che nella vita noi abbiamo competizioni, dobbiamo partire da un punto di uguaglianza anche sostanziale, per cui lo Stato deve intervenire per avvicinare i punti di partenza. Cioè, la tutela della concorrenza la puoi scoprire in qualsiasi attività. L'ultima che mi è arrivata è si applica ai venditori ambulanti il principio di concorrenza, certo che si applica, tanto è vero che le piazzole dove tu puoi mettere la bancarella devi fare una gara per assegnarle, no? Tutte le risorse pubbliche possono essere destinate alle tasche private solo tramite una procedura pubblica. La procedura pubblica si chiama gara e la gara deve assicurare l'eguaglianza dei concorrenti e quindi la concorrenza. Il che significa che la tutela della concorrenza entra in qualsiasi settore in cui gli apparati pubblici, Stato, Regione, eccetera, abbiano da scambiare col privato. Vuoi fare una società di trasporti locali, e la vuoi fare mista pubblica, mista privato? Bene, il socio privato devi selezionarlo con una gara e quindi su questo tutela la concorrenza. Se tu invece vuoi privatizzare il servizio, lo devi mettere a gara, tutela la concorrenza. C'è qualcosa che fugge da tutto questo? Difficile. Sicuramente qui l'ho incrociato con i trasporti locali, il turismo, ma anche nei servizi sociosanitari c'è la concorrenza, perché naturalmente se tu devi decidere a chi affidare un servizio sociosanitario, se è un privato, devi fare delle gare e devi tutelare la concorrenza. La tutela dell'ambiente non se ne parla, la tutela dell'ambiente sta ovunque. Già, ve lo dicevo tempo fa, non c'è settore che sia non permeabile, cioè sia impermeabile alla tutela dell'ambiente. Qualsiasi cosa, compreso i cotton fioc, che saranno un problema sociale che si abbatterà sulle nostre orecchie prossimamente, perché è vietata la vendita di cotton fioc, per cui avremmo la gente che avrà dei problemi di pulizia auricolare. Ma quello è motivato da tutela della concorrenza, scusate, della tutela dell'ambiente, naturalmente anche della concorrenza. I livelli essenziali dei diritti, notate che si parla di livelli essenziali dei diritti civili e sociali, cioè di tutte le prestazioni pubbliche. Questi livelli essenziali devono essere assicurati in tutte le prestazioni pubbliche, e voi non potete immaginarvi dove è arrivata la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha costruito anche i servizi della pubblica amministrazione, per cui le pratiche amministrative, come prestazione pubblica, e quindi ha protetto da competenza regionale, oppure ha imposto al legislatore regionale, il rispetto di tutto quello che riguarda, per esempio, la SCIA, le dichiarazioni, le procedure che deve seguire una persona per aprire una pizzeria o per modificare il suo balconcino in terrazza, e così via. Tutte queste procedure, siccome sono semplificate, dice la Corte, sono un livello essenziale delle prestazioni pubbliche. Non è che sia chiarissimo questo ragionamento, ma ormai sta stabilizzato, è ormai automatico, perché ogni volta che il legislatore statale decide che per aprire un asilo nido devi fare una certa dichiarazione, questa diventa una norma che rappresenta il livello essenziale delle prestazioni, garantisce i privati rispetto alla pubblica amministrazione, e quindi deve essere fatta con norma non derogabile dalle regioni. Se noi andiamo a vedere le competenze esclusive dello Stato, perché sono queste a valore trasversale, pensate a quante di queste materie. Allora, la tutela dell'ambiente, l'ecosistema e i beni culturali, si è già detto. Il coordinamento informativo statistico e dei dati è di per sé un modo con cui lo Stato può disciplinare il modo d'essere dell'amministrazione regionale, dandole formati, per esempio, informatici e telematici. L'ordine pubblico e la sicurezza è di per sé trasversale, perché riguarda, che so io, le manifestazioni pubbliche, riguarda i limiti imposti agli esercizi pubblici, che non possono somministrare il codice in certe zone dopo una certa ora, può riguardare le sale da gioco, le slot machine, può riguardare la polizia locale nella fase in cui protegge luoghi sensibili, cioè, capite, gli esercizi pubblici che hanno una certa pericolosità, le discoteche, l'uscita dalle discoteche, cioè tutta una serie di cose che entrano in una funzione di garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza che è in capo allo Stato e con cui lo Stato può disciplinare tutta una serie di cose che stanno nelle materie regionali. L'immigrazione è un'altra di queste materie, no? È vero che l'immigrazione, per quanto riguarda i nostri porti, sono chiusi, appartiene allo Stato, non si sa bene a quale ministero, ma comunque appartiene allo Stato, e non c'è dubbio che l'immigrazione è gestita, per quanto riguarda i servizi, da regioni e enti locali, perché sono loro che organizzano tutti i servizi pubblici. Per cui una norma che riguarda, come quella che si fece anni fa, il divieto di assistenza sanitaria gratuita per gli immigrati illegali è una cosa che doveva essere applicata dalle regioni e dalle strutture sanitarie, e quindi vincolava la loro organizzazione. Insomma, vedete che se cominciamo a lavorare sulle singole materie, troveremmo che alcune materie sono fuori discussione, no? Perché la difesa delle forze armate è quello, ma altre invece non lo sono affatto. L'ordinamento civile, che cos'è l'ordinamento civile? Uno dice il codice civile perché, siccome è messo insieme ordinamento civile, penale, giustizia amministrativa e giurisdizione, uno dice sono i quattro codici più il codice del processo amministrativo. Non è vero, perché l'ordinamento civile riguarda tutti i rapporti tra le persone, tutti i rapporti familiari, tutti i rapporti di lavoro. Una delle ultime sentenze fatte dalla Corte Costituzionale, con una motivazione sbrigativa, tutto sommato prevedibile, condanna, cioè dichiara illegittimità una legge della provincia di Trento che aveva fatto una cosa che io sottoscriverei, anzi avevo proposto di fare sul piano nazionale, e cioè dire alla gente, i funzionari provinciali, volete starvene a casa? Statevene a casa. Dopo una certa età potete starvene a casa. Io vi pago lo stipendio, o meglio, vi do un'indennità che vi consente di mantenere il vostro tenore di vita finché non ve ne andate in pensione. È un modo per ingiovanire la popolazione e ridurre il ceto amministrativo. La Corte Costituzionale ha detto che è legittima perché interveniva nei rapporti dell'ordinamento civile, perché i rapporti di lavoro sono tutti regolati dall'ordinamento civile, anche nella pubblica amministrazione ormai, e di conseguenza la Regione non può dire nulla. E ha aggiunto, vuoi fare una cosa del genere? Bene, non la puoi fare tu con legge. Lo deve fare l'Agenzia Provinciale del Lavoro con contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici. Io trovo, francamente, fuori della grazia di Dio questo tipo di giurisprudenza. Fuori della grazia di Dio, anche perché riconosce a poteri non democratici un ruolo riservato nelle politiche pubbliche. La politica pubblica può essere, bene, io sono un governo veramente autenticamente liberale e voglio abbattere l'amministrazione pubblica. Voterei per lui, quasi quasi. E cioè, state a casa. Chi vuole stare a casa, dei dipendenti pubblici, può stare a casa. Sapete il risparmio che avremmo? Gli paghiamo lo stipendio, ma non gli paghiamo l'affitto dei locali. Buona parte dei ministeri sono in affitto, immaginate cosa costa un ministero, un affitto a Roma. Non li paghiamo i buoni mensa, non li paghiamo le cartucce di stampante, i conti del telefono, la luce, la polizia, la vigilanza. È un risparmio enorme e saremmo senza un pezzo di pubblica amministrazione. Uno dice, come facciamo con così poche dipendenti pubblici? Diminuiamo le competenze pubbliche. Diminuiamo le funzioni dell'amministrazione. Pensiamoci, non si può fare, perché secondo questa logica della Corte questi sarebbero rapporti che vanno regolati a livello di trattativa sindacale. Obbrobrio. Questo lo può dire sulle regioni, perché sullo Stato non lo potrebbe più dire. Qui anche un po' strano, ma non è questa la cosa che mi preme. Quello che mi preme è dirvi come tutte le materie alla fine possono avere un movimento trasversale, cioè avere una giustificazione perché vincolino l'esercizio delle competenze legislative regionali nelle materie regionali. Qui arriviamo al terzo problema, l'intreccio di materie e la leale cooperazione. Allora, l'intreccio di materie è esattamente il titolo con cui la Corte incomincia buona parte delle sue sentenze. L'intreccio di materie vuol dire che quella legge non cade a plomb in una cassetta di competenza, in una materia, ma su quel oggetto regolato incidono più materie. Perché qui non c'ho? Per quella sferiale collaborazione? Oh oh, qualcosa mi è saltato. Ma che fastidio mi dà. la politica della Corte è stata quella di dire, perché qua c'è un discorso interessante anche per quanto riguardava, non so perché deve essere stato un salvataggio incauto del slide. La premessa che fa la Corte nel 95% delle sue sentenze è che la legge impugnata, sia che sia quella dello Stato o quella della Regione, non cambia molto, non ricade in un'unica materia, ma si pone su un intreccio tra più materie. D'altra parte, la stessa esistenza di così tante materie trasversali dimostra che inevitabilmente si crea un intreccio di materie, perché se lo Stato sta regolando l'ambiente, promuovendo la protezione dell'ambiente, ma emanando regole sulla localizzazione di impianti e quindi sulla disciplina urbanistica, sta regolando su un intreccio di materie ambiente urbanistica, dove ci può anche essere la salute, e ci potrebbe essere anche qualcos'altro che non sappiamo, dipende dall'oggetto. Prendete gli asili nido cadono a plomb nell'assistenza sociale, certo, però non soltanto in questo, perché regolando l'asilo nido si promuove la famiglia. Se i giovani fanno così pochi figli, forse dipende anche dal fatto che fare un figlio costa un botto, perché non ci sono i servizi sociali. Ma i servizi sociali stanno in competenza regionale, ma lo Stato, agendo nella materia servizi sociali, può promuovere la famiglia, ordinamento civile. Ma è fantastico, no? Così si può fare veramente tutto. Avremo una premessa chiara che c'è un intreccio di materie. Non solo, ma se, come capitò con la legge, si prevedevano gli asili nido nei posti di lavoro, per cui grandi aziende hanno l'asilo nido interno ed è incentivato dallo Stato, ecco che lo Stato finisce con intrecciare ancora un interesse. Ordinamento civile, lavoro, imprese. Poi c'è il problema rapporto tra asilo nido e istruzione, una materia in più, e questo intreccio di materia finisce con essere una matassa ben intricata. Come ci si comporta in questi casi? Questo è il problema che si pone ogni quel volta ci sia un intreccio di materie, e l'intreccio di materie si crea quasi in ogni legge. Basta guardare a fondo una legge, uno trova sempre qualche materia che si intreccia, che sia l'ordinamento civile, che sia l'ambiente, che sia l'istruzione, che sia la concorrenza e così via. L'intreccio c'è sempre. Allora, di fronte all'intreccio di materie, la Corte ha alcune regole, alcuni principi che ha elaborato, il principale dei quali è il principio di leale collaborazione, che è un fil rouge molto forte con cui la Corte tesse la sua giurisprudenza. Ed è un filo che risale agli anni 70, è stato poi elaborato e rafforzato negli anni 80 moltissimo, ed è rimasto dopo la riforma del 2001, anche se la riforma del 2001 ha solo un riferimento alla leale collaborazione, è anche un punto in cui forse della leale collaborazione poteva anche non dire nulla, e nel potere sostitutivo di cui parlerò dopo. Che cosa sia la leale collaborazione? Naturalmente nessuno è in grado di dirlo. Diciamo che è un principio anche che vale a livello di trattati europei. anche tra gli Stati e le istituzioni europee dare il principio di leale collaborazione. Anche lì non si sa bene cosa voglia dire. Diciamo che una definizione banale potrebbe essere che la leale collaborazione vuol dire che enti diversi, Stato, Regione, ma anche comuni, devono cercare di trovare in comune la gestione di alcuni affari e devono comportarsi come partner e non come avversari. Per un giurista questo non significa nulla, no? Notate che è un principio generale questo, non riguarda solo i rapporti Stato-Regioni, perché la leale collaborazione è stata introdotta dalla Corte ancor prima per quanto riguardava i rapporti tra i poteri dello Stato, che devono regolarsi i loro rapporti secondo leale collaborazione, e in particolare su quella delicata questione che è l'assegnazione delle sedi giudiziarie. Chi nominiamo come capo della Procura Nazionale Antimafia o della Procura di Venezia? La competenza è del CSM, ma in collaborazione con il Ministro di Grazia e Giustizia. E la Corte dice che quello è un obbligo di leale collaborazione. Il che significa che nessuno dei due può decidere da solo, ma significa anche che qualcuno alla fine deve decidere. Anche tra Stato e Regione ciò significa che alcune partite non possono essere decise unilateralmente, sbattendo il pugno. Ma ci deve essere un tentativo di co-decidere. E se non si mettono d'accordo, allora qua scatta un secondo passo. Bisogna decidere chi è che ha l'ultima parola. Ma naturalmente un'ultima parola che deve essere preceduta dal tentativo di sentire l'altro. Certo, tutti i discorsi veramente capite che sono difficilmente disciplinabili e infatti la nostra disciplina è fortemente carente. In realtà noi soffriamo di un deficit costituzionale, micidiale, di cui ancora non vi ho parlato, ma che costituisce la premessa di tutto questo discorso. Noi siamo l'unico paese al mondo ad avere due camere che hanno esattamente le stesse funzioni. Questa non è stata una scelta del Costituente, è stata una scelta degli applicatori e riformatori della Costituzione, e siamo l'unico paese al mondo ad avere un sistema multilivello di governo dove nessuna delle due Camere rappresenta i territori. Non ci sono due paesi al mondo che hanno la stessa soluzione, perché il Senato americano, il Bundesrat tedesco, il Senato francese o quello spagnolo hanno quattro formule diverse di organizzare la rappresentanza dei territori nel Parlamento. Ma nessun paese del mondo pensa che si possano fare le leggi al centro senza avere una delle due Camere che rappresenta i territori, anche perché i territori poi devono applicare quelle leggi. Era il motivo per cui mi sono battuto perché andasse in porto la riforma Renzi-Boschi, che per molte cose non mi entusiasmava, ma questa era la prima volta che cercava di trovare una soluzione contro cui tutti hanno sparato, ma non capendo che quello era un passo fondamentale per incominciare a togliere tutto questo ciarpame che affatica i processi di decisione pubblica. Perché dove si forma la leale collaborazione? Tra chi? La risposta la potremmo avere se io ritrovassi questo, eccolo qui. questo è il decreto Bassanini, definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per rapporti tra Stato, Regioni, Province e la conferenza Stato-Città. Noi abbiamo organizzato la risposta a questo problema della leale collaborazione istituendo, ma da tempo, ben prima della legge Bassanini, senza particolari discipline legislative, il sistema cosiddetto delle conferenze. Le conferenze sono tre. Ma è possibile che io non avessi una slide? Non ce l'ho, devo farla, va bene, la farò. Cosa sono queste conferenze? Queste conferenze sono delle strane strutture che si sono formate tramite atti non legislativi e poi sono stati regolati dal decreto Bassanini. E la più importante è la conferenza delle regioni. Poi c'è la conferenza Stato-Città e poi c'è la conferenza unificata che somma queste due. Ma diciamo, parliamo della conferenza Stato-Regioni che è la più interessante. È un organo abbastanza strutturato che consente l'incontro tra i presidenti delle regioni, il ministro degli affari regionali e il ministro che ha la competenza sulla materia che si sta discutendo. È abbastanza strutturato in via di prassi, perché è preceduto, le riunioni sono precedute, da momenti tecnici. Cioè prima che si incontrino i vertici politici, se ne occupano i tecnici, cioè le amate burocrazie. È un po' come funziona nel Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, che sono anticipati da un organo tecnico fatto dai funzionari che struttura l'agenda e spesso anche raggiunge già degli accordi su cose minori. Già a livello dei funzionari si raggiungono degli accordi, per cui quando si unisce la conferenza dei politici una parte dell'agenda è già stata risolta, hanno solo da dare il placet formale. I punti invece politicamente più rilevanti vengono discussi. Prima della conferenza Stato-Regioni si riunisce la conferenza dei presidenti delle regioni presso il Cinsedo, via Parigi 9, mi pare che sia a Roma. I presidenti delle regioni si riuniscono per discutere i punti all'ordine del giorno, cercando di vedere se le regioni hanno una convergenza oppure no. Sulle questioni su cui le regioni hanno convergenza, non c'è problema, quello viene portato a conferenza Stato-Regione come posizione della regione. Sugli altri punti si cerca di rinviare la decisione oppure si presenta una posizione diversificata delle regioni. La conferenza dei presidenti è un vero fulcro del sistema, del tutto non formale, non è istituzionalizzata in alcun modo. E ci sono 22 persone che si riuniscono e discutono sui nodi fondamentali, politicamente fondamentali, perché le quisquiglie sono già gestite dagli apparati burocratici. La macchina si è formata, ogni regione ha in cura una materia, un settore, per esempio l'Emilia-Romagna ha in cura la parte istituzionale, la Lombardia quella finanziaria e così via. E quindi le amministrazioni già istruiscono le decisioni in parte le raggiungono, gli accordi tra le regioni, oppure sottopongono ai presidenti un dossier da decidere. Qual è la posizione delle regioni su questa cosa? Cosa chiedono le regioni dello Stato? Una volta che le presidenti delle regioni hanno raggiunto un accordo, vanno nel confronto con il governo. Vanno nel senso che ci va uno di solito, ce ne vanno due. Non è che tutti i presidenti vanno al confronto col governo, perché tanto la posizione l'hanno già raggiunta. E con il governo si apre l'agenda della parte non ancora definita delle burocrazie e le regioni dicono se rispetto alla proposta del governo, che è l'oggetto di partenza, sono d'accordo oppure no. Notate che la conferenza indetta dal ministro delle regioni, l'ordine del giorno indetto è scritto dal ministro delle regioni, anche se sente prima il presidente della conferenza. Per cui è scritto un po' insieme, ma dentro ci sono le cose che interessano il governo. E su quelle cose le regioni possono dire siamo d'accordo, semaforo verde, siamo d'accordo però con alcune modificazioni, semaforo giallo, siamo contrarie, semaforo rosso. Dopodiché il governo decide. Per cui non è obbligato, anche perché tutto questo è informale. È il motore che fa funzionare, sia pure in maniera del tutto lenta e complicata, la macchina statale, la macchina non dello Stato ma della Repubblica. Se pensate che 60%, 70% non si sa, dell'amministrazione sta in periferia, cioè tra regioni e enti locali, voi capite che lo Stato da solo macina poca farina. È vero che cerca sempre di più di riprendersi le funzioni e gestirle lui, però l'amministrazione sta in periferia e quindi se il governo vuole avere un'intelligenza nella sua politica cerca di mettersi d'accordo con le ruote che devono poi far girare il carro. Ci mettono un po' i governi a capire queste cose, quando le hanno capite cambia il governo e bisogna ricominciare dall'inizio. Capite? Cioè Salvini ha poco da fare decreti sicurezza, se la sicurezza poi non è amministrata sui territori, la sua legge rischia di essere senza gambe. Ma per raggiungere un accordo con le regioni tu devi anche trattare le partite politiche con le regioni. Capite? Anche perché forse dalle regioni e dai comuni puoi sapere quali sono i problemi applicativi, perché è da cretini totali quello che succede in Italia, per cui a Roma c'è la testa politica che fa le leggi ma non sa come sono amministrate. In periferia ci sono le amministrazioni che devono applicare le leggi ma non riescono a dire a Roma che certe cose non si possono fare e altre cose bisogna farle. Bisogna essere deficienti per avere un sistema istituzionale così schizofrenico, ma è esattamente il nostro problema. E non ce ne rendiamo conto. Notate ancora una cosa, che la conferenza Stato-Regione funziona abbastanza, e funziona abbastanza soprattutto perché è del tutto informale. Non è che si voti nella conferenza Stato delle regioni. Ogni rappresentante, governo, regioni e spesso ANCI e UPI, cioè comuni e province, su cui bisogna aprire un altro discorso, dicono quali sono le loro posizioni, dicono se convergono oppure no, se convergono dicono che bello, si può emanare l'atto, nell'altro caso almeno si esprimono le loro opinioni. Tutto qui. Ma c'è un'altra cosa pesantissima, pesantissima, è che queste trattative, anche quando giungono a un accordo, sono vincolanti per l'amministrazione statale, ma non per il legislatore statale. Questo è un altro punto veramente importante. Ossia, possono discutere 10 mesi intorno a un punto, alla fine raggiungono un accordo politico tra i 3 partner, Stato, Regione, enti locali, il Parlamento nel frattempo va per un'altra parte, un'altra strada. E quell'accordo politico non ha nessuna influenza sul lavoro del Parlamento, perché il Parlamento è sovrano. E sarebbe anche impossibile da immaginare che la legge del Parlamento, anzi il legislatore nazionale, fosse condizionato da un accordo raggiunto dai vertici degli esecutivi. Un minimo di architettura costituzionale, di separazione dei poteri, ci fa facilmente capire che questo non potrebbe essere, non può essere. Ma questo significa che questi accordi, che vengono tessuti con tanta difficoltà a livello amministrativo, poi possono essere fatti saltare in aria dalla più stupida, delle leggi regionali e statali. E questo è un vero dramma. Ed è un punto su cui la giurisprudenza costituzionale naturalmente non può derogare. Quale sarebbe la risposta? La risposta è evidente. Bisogna portare questi accordi a livello di procedimento legislativo. Cioè bisogna regionalizzare una delle 2 Camere. Cosa che si dice da infiniti anni, su cui tutti sono in teoria d'accordo, poi si dividono su quali sono le soluzioni. Le soluzioni non sono bellissime, perché se ci fossero soluzioni bellissime tutto il mondo avrebbe raggiunto quella soluzione, invece sono tutte soluzioni diverse e le seconde camere sono continuamente rimodificate perché una perfezione non si è raggiunta. Ma una cosa è avere uno strumento non perfetto, un'altra cosa è non avere lo strumento. Cioè non è difficile capire questa cosa. Chiunque abbia usato il cacciavite sa che sarebbe bello avere un cacciavite bello, con la sua bella lamina o la sua croce perfetta. Ma non avere niente è molto peggio. E noi abbiamo niente, perché è un sistema che non riesce ad avere una sede reale dove ci possono essere concertazioni che valgano a tutti i livelli della decisione politica. Ciò nonostante, la Corte Costituzionale fa della leale collaborazione la soluzione di ogni problema. E qui c'è qualche problema, c'è qualcosa che non va naturalmente, no? Dove mi sono perso? Da qualche parte.
Mi sono perso un passaggio.
Dica. Non ci sono formalità. Il ministro torna in Consiglio dei Ministri dicendo: abbiamo raggiunto un accordo su questo. Se il ministro competente, che di solito è presente, dice sono d'accordo anch'io, fanno gli atti conseguenti, che possono essere un decreto ministeriale, un DPCM, che è un atto di indirizzo, quello con cui si distribuiscono le cifre, eccetera, o anche una proposta di legge. Una proposta di legge in cui si fa riferimento all'accordo. Ma interviene in Parlamento nel senso che il Parlamento non c'ha nessun vincolo. Mentre se ci sono delle intese previste dalla Costituzione, una è quella con le confessioni acattoliche, un'altra è quella del 116 per le maggiori autonomie delle regioni ordinarie, che ci deve essere un'intesa con la regione, quelle intese sono obbligatorie, nel senso che il Parlamento non può unilateralmente superarle. Può semplicemente chiedere al governo di rinegoziare quelle clausole. In queste intese politiche non c'è nessuna rilevanza, il Parlamento può fregarsene totalmente, anzi può anche restarne irritato, può anche dire: ma come ti permetti tu governo di disporre delle linee politiche senza consultare il Parlamento? Allora questa questione della leale collaborazione diventa un asse portante della giurisprudenza, ma è un asse portante che poggia su
terreno instabile, detriti, perché non c'è una sede effettiva di leale collaborazione, né ci sono procedure effettive di leale collaborazione. Cosa dice la Corte? Lo vedremo poi in alcune sentenze. In certi casi la legge deve prevedere la leale collaborazione. Questo è, diciamo, l'elemento più forte della dottrina della Corte. Per cui quando lo Stato fa una legge in una materia trasversale che comporta l'invasione delle competenze regionali, l'intreccio delle materie, lì c'è l'obbligo per la legge di prevedere che la sua attuazione sia fatta rispettando le leale collaborazione. Tu puoi fare norme che si applicano alla regione, ma l'amministrazione di quelle norme deve essere concordata. L'attuazione di quelle norme deve essere concordata. Tu puoi delegare lo Stato, il governo a disciplinare quelle materie trasversali, ma questa legge di delega è illegittima se non prevede che i decreti delegati siano basati sulla leale collaborazione. Questo qualche volta ha avuto anche degli effetti forti. Vado a memoria, per cui non credetemi, ma prima della sberla del referendum, pochi giorni prima, Renzi aveva subito un'altra sberla, non meno violenta, anche se molto meno vistosa, più tecnica, perché la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimi i decreti Madia, che erano decreti legislativi che attuavano una legge di delega per la riforma della direzione, della dirigenza amministrativa. Una cosa su cui il governo aveva molto puntato ed era un passo molto importante, ahimè l'avevano fatto scrivere dai dirigenti dei ministeri, per cui erano decreti chiaramente invasivi delle competenze regionali e non trattati con le regioni, per cui invadevano le competenze regionali senza leale collaborazione. E quindi la Corte ha dichiarato illegittima la legge che non aveva previsto il meccanismo. Capite? Per cui vale questo obbligo di leale collaborazione. Vale nelle piccole cose e vale nelle grandi cose. Cosa vuol dire nelle piccole cose? Piccole cose sono singole pratiche amministrative. Per esempio, il comandante di un porto deve essere deciso in collaborazione tra Stato e Regione. Cioè non può essere deciso soltanto da uno dei due. Lo devono fare d'accordo. E se l'accordo non si raggiunge, d'accordo, la Corte dice non importa il risultato, importa averci provato. Per cui non aver agito unilateralmente, non che il ministro si alza e dice oggi nomino mio cugino comandante del porto di Ravenna, non lo può fare, deve dire alla regione guarda che c'è in scadenza il comandante del porto, e vogliamo parlarne oppure io ho questo candidato, che cosa ne pensi? Quelli rispondono fa schifo, io ti propongo quest'altro candidato e comunque è avviata la leale collaborazione, poi alla fine uno deve decidere. E allora qui si distinguono i diversi livelli di leale collaborazione, materia su cui si sono scritti dei libri ma non si è capito nulla ancora, perché c'è la leale collaborazione forte e la leale collaborazione debole, e in mezzo c'è una scaletta che va dal debole al forte. La leale collaborazione forte vuol dire consenso, non si può emanare l'atto se non è consentito da entrambe le parti, dello Stato e della regione interessata o della conferenza. Rarissima. Dall'estremo opposto c'è la leale collaborazione debole, che invece richiede semplicemente aver alzato il telefono e avvertito che c'è qualcosa che bisogna decidere. Ho chiesto il parere. Cosa ne pensi di questo bel comandante che è per caso mio cugino? Quello sarebbe già aver aperto un canale debole di leale collaborazione. Questo vuol dire che entriamo negli schemi generali dei pareri, no? Diciamo che sono pareri obbligatori, vanno chiesti, ma in alcuni casi sono obbligatori, non vincolanti, tu me lo esprimi e a me non me frega niente, oppure sono pareri obbligatori e vincolanti, nel senso che io devo rispettare quel parere. Qui in mezzo ci sono tante altre possibilità e la Corte tira fuori il suo coniglietto di vario colore dal cilindro a seconda di come pensa che siano assettati gli interessi delle due parti. È un vero problema questo, un vero problema del livello, dell'intensità dell'obbligo di leale collaborazione. La sede di questa leale collaborazione può essere la conferenza se è una questione normativa che riguarda tutte le regioni, e la singola regione se è una questione amministrativa. Adesso si apre un tavolo piuttosto irritato in Emilia-Romagna su una serie di opere pubbliche viarie, in cui il ministro Toninelli, che è noto tecnico delle materie, ha detto: io lo penso che si faccia così, e gli altri hanno risposto, Bonaccini ha risposto: scusa, tu sai che sono 3 anni che stiamo discutendo che cosa fare? Per cui rimangiati questa dichiarazione e torna a sedere il tavolo, dobbiamo uscirne con un accordo, perché quella è un'opera pubblica che si colloca lì e di conseguenza deve essere progettata lì e deve coinvolgere il soggetto che la ospita e la fa e il soggetto che la prova e in parte la finanzia. Inevitabile. Questo è lo schema confuso del principio di leale collaborazione. È confuso perché è oggettivamente confuso. Sì, era proprio qui che volevo arrivare. Ma sì, dai, abbiamo ancora 40 minuti. Siamo sempre sui problemi del sistema delle fonti dopo 2001. E qua partiamo sempre dal dato di partenza, cioè l'intreccio di materie, ma introduciamo una novità, un vero coniglio del cilindro, il criterio di prevalenza. Che cos'è il criterio di prevalenza? È il superamento dell'intreccio e della conseguenza che bisogna rispettare la leale collaborazione. La Corte Costituzionale individua nell'intreccio qual è il filo dominante, prevalente. È vero che nella disciplina di questo settore arrivano diverse competenze, diverse materie, diversi fili e quindi si fa un intreccio, ma in questo intreccio c'è un filo dominante. È uno schema di giudizio che la Corte forse ha elaborato sulla falsariga della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che lavora molto col criterio di prevalenza, ma in un contesto completamente diverso. Qual è il problema anche della Corte di Giustizia? Il problema della Corte di Giustizia è che il trattato parla di politiche e affida azioni alle istituzioni, specificando il procedimento e la forma dell'atto. Per cui dice: la Commissione, attraverso la procedura legislativa, per cui coinvolgendo il Consiglio e il Parlamento, può proporre, sentito la Banca Europea, oppure il Comitato delle Regioni, o il Comitato Economico Sociale, eccetera, proporre direttive o regolamenti. Questa è una caratteristica del trattato, che individua non soltanto la base giuridica, si chiama così nella terminologia europea, su cui operano le istituzioni, ma anche la competenza, l'attribuzione, cioè quella norma attribuisce un potere specifico che viene esercitato in quella forma, direttiva, regolamento, decisione, eccetera, e con quel procedimento. E questo è fondamentale per la giurisprudenza della Corte di Giustizia, perché quando viene sollevata una questione essenzialmente di legittimità su un atto normativo, la Corte deve capire qual è la base giuridica che domina in quel caso. Per scegliere la base giuridica deve risolvere l'intreccio di competenze, perché anche a livello comunitario l'intreccio di competenze è continuo, perché si parla di politiche, per cui può essere che per la politica d'ambiente si vada a regolare, che so io, la circolazione dei camion, faccio un esempio senza pensarci, la Corte deve vedere qual è la base giuridica su cui è emanato l'atto, e deve essere una base giuridica. Una volta diceva il combinato disposto di base giuridica, adesso tende a individuare una base giuridica, perché quella base giuridica dice con quale atto si può procedere. Perché se, per esempio, quella base giuridica consente di emanare soltanto direttive e le istituzioni hanno fatto un regolamento, ecco che ci sarebbe una violazione della base giuridica e l'atto sarebbe illegittimo perché non conforme alla base giuridica. La nostra Corte Costituzionale ha adottato la stessa strategia, ma non avendo gli stessi problemi, perché parte dal presupposto che lo Stato possa fare quello che vuole se parte dalle sue competenze esclusive, un po' meno con le competenze concorrenti, ma ci arriva anche alle competenze concorrenti. Ma può fare quello che vuole solo se dimostra che sta perseguendo una politica trasversale. Ok? A questo punto, come vi dicevo, la prima giurisprudenza diceva disciplina cose che stanno in materie regionali e quindi deve accettare di subire leale collaborazione per l'esecuzione di quelle leggi, l'attuazione di quelle leggi. La legge deve prevedere meccanismi di coinvolgimento delle regioni, perché la materia è regionale. Questo ha creato una giurisprudenza che andava progressivamente a sfondare completamente il quadro costituzionale. Tanto è vero che noi più avvertiti osservatori e anche più annoiati osservatori della cosa avevamo cominciato a scrivere: oh oh, che bello, si è fatta una riforma della Costituzione. Si è scritta questa cosa un po' assurda delle competenze esclusive dello Stato e della residualità a favore della Regione, e poi che cosa scopriamo? Che tutto finisce con essere come prima, cioè tutto è sostanzialmente una competenza concorrente in cui lo Stato può disciplinare quello che vuole, e però obbligatori sono solo i principi, e quando entra in materia di competenza regionale deve stare a livello di principi e garantire la leale collaborazione nell'attuazione dei principi. Quindi siamo tornati più o meno allo schema del 48. La reazione della Corte è stata quella di dire: no, non è vero, basta con questa storia. È vero che ci sono gli intrecci di competenze, eccolo qua. Nello specifico settore degli appalti deve ritenersi che l'interferenza con competenze regionali si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza, bensì la prevalenza della disciplina statale. Vedete, come ci sono delle materie che non sono materie in senso stretto, c'è un intreccio tra le materie che non è un intreccio tra le materie in senso stretto. È una parvenza di intreccio, perché c'è un filo dominante. Oh, non stiamo parlando di scherzi, eh? Qui stiamo parlando della disciplina degli appalti, cioè di tutti gli acquisti che fanno le regioni e gli enti locali. Una volta questa è una competenza pacificamente regionale, procedimento amministrativo di acquisto di un bene o un servizio. Dopo la riforma degli appalti, con dietro la Bolkestein, la Corte che cosa dice? No, c'è una disciplina generale degli appalti che sovrasta l'autonomia regionale, non dando luogo proprio a un intreccio, perché questo filo è staccato. È una competenza dello Stato, perché? Perché tutela la concorrenza. Per cui la tutela della concorrenza consegue la fase della procedura di evidenza pubblica riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata dal legislatore statale. Fine della competenza regionale. Questa è una preemption, un'assunzione da parte dello Stato della competenza a tutto tondo in materia. Per cui la competenza trasversale finisce con risucchiare in sé l'autonomia regionale. Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto da alcune ricorrenti, una volta che sia stata riconosciuta come riconducibile la materia in questione alla normativa statale, la stessa può avere anche un contenuto analitico. Non è più la questione che la Regione deve rispettare i principi, ma non nel dettaglio. Qui la competenza dello Stato è totale, è esclusiva, è trasversale, ma è esclusiva. E quindi annulla qualsiasi spazio normativo della Regione, che non può lamentarsi del fatto che lo Stato disponga attraverso misure di dettaglio, come si parla di solito nelle competenze concorrenti, no? Vi ricordate quella sentenza sull'ambiente che dice: vincono i principi fondamentali della legge, perché lì ci sta il bilanciamento tra gli interessi. Dicendo che vincono i principi fondamentali, lasciava spazio libero alla normativa del taglio delle regioni. Qui no. Qui il principio di concorrenza fa tirar fuori il filo dall'intreccio e lo consegna in mano al legislatore statale, che può disporre anche con misure a contenuto analitico. La proporzionalità e l'adeguatezza non si misurano infatti avendo riguardo esclusivamente al livello di dettaglio. Se così ci fosse, si verificherebbe una identificazione non consentita tra materie concorrenti e materie trasversali. Ho sempre avvertito una risposta alle cose che avevamo scritto in alcuni nei mesi precedenti, dicendo: guarda, guarda, tutto sta diventando competenza concorrente. E qui la Corte risponde: non è vero. Tu pensavi che tutto diventasse materia concorrente? Io ti dico no, ripristino la materia esclusiva, perché quella competenza viene riportata interamente in capo allo Stato. Addirittura, e questo è veramente un passo ulteriore un po' agghiacciante, dice la Corte sul punto: è bene ricordare che prima della riforma del titolo V, la riforma federalista, nelle materie di competenza regionale, i principi fondamentali della disciplina, vincolanti nei confronti delle regioni, potevano essere posti esclusivamente da leggi o da atti aventi forza di legge dello Stato, con esclusione degli atti regolamentari, principio di separazione delle competenze. Bene, questo era prima della riforma. Dopo la riforma, invece, non più. I regolamenti possono intersecare altre competenze regionali e quindi vincolare il legislatore regionale. Cioè c'è un esproprio totale del potere normativo. Le regioni non si possono più azzardare a fare una norma in materia di appalti, anche se fosse meramente ripetitiva della legge dello Stato. Ci si può forse avanzare, qualcuno ha avanzato l'ipotesi che le regioni introducono norme più pro-concorrenziali, difficile immaginare quale, ma probabilmente la Corte risponderebbe no, perché il punto di bilanciamento degli interessi è fissato dallo Stato, è espropriato. Questa è stata una sentenza shock, una di quelle sentenze che veramente ha lasciato tutti un po' così. Ma la cosa più divertente è che questa cosa, questa sentenza, non si applica alle province di Trento e Bolzano. E uno dice, perché mai? La risposta è stata data da una sentenza che naturalmente ha seguito un'impugnazione di una legge provinciale di Trento che aveva dato sue norme sugli appalti. E la Corte dice quello che non può non dire, che gli appalti dei lavori pubblici di interesse provinciale sono materia provinciale per statuto. Guardate la curiosità. Nel nuovo titolo quinto, nel nuovo 117, tra le materie esclusive e tra quelle concorrenti non ci sono gli appalti, per cui le regioni pensavano che fossero competenze residuali delle regioni, non essendo espressamente. Ci sono i lavori pubblici, non ci sono neanche i lavori pubblici. Non si menzionano i lavori pubblici. Nel 117 originario, quello del 48, i lavori pubblici erano indicati come competenza regionale concorrente, i lavori pubblici di interesse regionale. Di conseguenza, si è pensato, nella riforma i lavori pubblici sono finiti nelle competenze residuali. Le regioni speciali avevano detto accidenti, noi ci rimettiamo, perché per le regioni ordinarie i lavori pubblici e la regolazione degli appalti finisce con essere materia residuale. Per noi è ancora materia forse concorrente, per cui siamo sottoposti ai principi di legislazione dello Stato. Uno dei casi in cui le regioni ordinarie acquisirebbero maggiori competenze e quindi dovrebbe essere fatta valere la clausola dell'articolo 10 della legge 3, costituzionale 3 del 2001. Un classico caso. Le regioni sono andate avanti acquistando maggiori competenze, le province autonome e le regioni a statuto speciali sono rimaste indietro e quindi possono avvalersi di questa clausola del maggior favore cosiddetta. Ma la sentenza che vi sto commentando ha detto che in realtà c'è stata un'espropriazione totale della materia alle regioni, perché lo Stato ha agito sulla materia di sua competenza esclusiva, tutela della concorrenza, e ha fatto una espropriazione di qualsiasi competenza delle regioni ordinarie. In questo riflusso è rimasta la conchiglietta, questa immagine poetica, no? Il flusso della riforma federalista dello Stato che porta tutto verso le regioni, e questa conchiglietta ficcata nella sabbia si sente rimasta indietro. Adesso c'è il riflusso, tutto torna nello Stato, e quella conchiglietta conficcata nella sabbia è il presidio dell'autonomia regionale. Per cui le province autonome si sono fatte forza di questa previsione costituzionale dicendo no, questa è la mia competenza. E la Corte Costituzionale gli ha dato ragione, come mille caveat che non ci importano, però gli ha dato ragione. Questo vi dimostra come questa è una sentenza più recente, ma non recentissima, è del 2007. In quei 4 anni che separano le sentenze del 2002-2003 a quelle del 2007, noi abbiamo avuto il movimento della marea, flusso e riflusso. E nel 2007 la idea che progressivamente le competenze esclusive si stemperassero, diventando concorrenti, è stata travolta dall'idea che le competenze esclusive si pietrificassero e grazie al criterio di prevalenza diventassero materie di competenza piena dello Stato, esclusiva dello Stato. E a questo punto le province autonome, le regioni speciali, si sono avvalse della clausola del loro statuto per resistere a questa espropriazione totale della competenza. Capite perché occuparsi di diritto regionale è un bel casino? È veramente complicato, c'è una tecnicità delle cose, ma anche una instabilità delle cose che è veramente impressionante. Qui arriviamo, e con questo concludo, è l'ultimo dei miei punti, no, non credo, l'applicazione del principio di sussidiarietà. Questi sono puri fuochi d'artificio. Che cos'è il principio di sussidiarietà? Riguarda le funzioni amministrative e costituisce una grossa novità. Anzi, si sono scritti libri su questo cambiamento un po' folle delle cose. Perché? Perché la Costituzione del 48 si basava sul principio di parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative. Diceva: dove la regione ha competenza legislativa, lì ha anche competenza amministrativa. Pacifico. Poi c'era il meccanismo delle deleghe di funzioni amministrative alle regioni e la Corte ha detto: dove le regioni acquistano competenze amministrative, la possono fare leggi. La materia forse, no, sicuramente più interessata da questa seconda cosa è l'ambiente, perché siccome l'ambiente è amministrato sul territorio, l'ambiente è finito con essere delegato alle regioni, che hanno acquisito, e agli enti locali, un enorme pacco di funzioni amministrative, con la conseguenza che però le potevano e dovevano accompagnare con funzioni legislative. Vi ho fatto già l'esempio: se la regione incarica dei funzionari a visitare gli impianti per vedere se rispettano le norme di sicurezza ambientale, questi devono essere qualificati, presentare un tesserino, qualcosa, e agire sulla base di una legge, e questa legge è legge regionale. Principio di legalità. Sono funzioni che sono accompagnate anche spesso da un potere sanzionatorio pesante, essendo sanzioni sì amministrative e pecuniarie, ma pesanti, devono essere ben blindate nella loro legalità. Non puoi dare 1 milione di multa a un imprenditore dicendo: sì, guardi, io passavo di qua, sono funzionario regionale, le sto verificando che lei sta scaricando direttamente nella falda, quello è veleno e quindi questo è 1 milione di multa. E quello dice: ci deve essere una legge regionale che dice quando e come e chi può andare a fare gli scontri, come fare gli scontri, che strumenti ha l'imprenditore per opporsi, per ricorrere. Tutto questo è un apparato di norme che deve essere dato dal legislatore regionale come base giuridica dell'azione amministrativa delegata. Chiaro? È chiaro? Okay. Avete già fatto diritto amministrativo qualcosa? Sì. Allora, di cosa sto parlando? Sapete molto meglio di me. Il 118 fa un bel fuoco d'artificio. Principio di sussidiarietà. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Poi continua, con un secondo comma che molti hanno detto è un altro primo comma: i comuni, le province, le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. Come stiano insieme queste due cose è stato un gioco enigmistico che ha impegnato un paio d'anni di lavoro inconcludente, perché poi alla fine gente vabbè, l'ho capito. Perché da un lato si dice che le funzioni amministrative seguono il principio di sussidiarietà, partono dal basso, preso sul serio i comuni il giorno dopo è entrato in vigore e cominciano a dire beh, allora facciamo tutto noi. E la gente ha cominciato a rivolgersi al comune dicendo fate tutto voi? No, no, come no, non abbiamo le attrezzature, no, ma allora si è scoperto il senso del secondo comma, e cioè che le funzioni dei comuni sono definite dalle leggi, non dal principio generale. Il che significa che il principio generale è un principio di politica legislativa. Dice il legislatore: legislatore, quando tu allocchi le funzioni amministrative, segui il criterio della sussidiarietà, parti dal basso. Ma resta fermo che le funzioni amministrative sono assegnate per legge. E siccome la norma nuova non ha abrogato le norme vecchie, restano quelle affidate dalla legge. Per cui il giorno dopo l'entrata in vigore della riforma, nulla è cambiato nel quadro dei poteri. Il quadro dei poteri sarà cambiato dalle leggi successive a cui è posto l'obbligo di rispettare il principio di sussidiarietà. Chiaro? Date molto chiaro. Cos'è la sussidiarietà? Cartesio. Questo nome vi è nuovo? Se non avete mai studiato Cartesio, gli assi cartesiani però sì. La sussidiarietà muove in due direzioni, quella verticale e quella orizzontale, che sono due filosofie totalmente diverse che convergono però nel centro. Che cos'è che non le funziona? Non si vedono i colori, non si vede un accidente, ditemelo che non si vede un accidente. Cosa posso fare per farvi vedere qualcosa di più? Nulla. Allora, il mouse si vede? Sì. Questa è la sussidiarietà verticale. Potrei cambiare lo sfondo. Oh, no, devo fare un'operazione troppo lunga. Questa è la sussidiarietà verticale. E questa è la sussidiarietà orizzontale, che questo potrebbe essere una manovra. Vado avanti. La sussidiarietà verticale, forse questo dovrei tirare giù, riguarda i rapporti centro-periferia. Vada. Vabbè. Forse dovrei cambiare i colori, dovrei decidermi a fare due cose. Queste slide purtroppo mi perseguitano da 15 anni, 20 anni. E devo cambiare i colori e devo cambiare anche questo omino che assomiglia troppo a Berlusconi. Tra l'altro Berlusconi è invecchiato, lui no. E la socialità verticale privilegia la periferia sul centro e dice: non faccia il centro ciò che può fare la periferia. E perché? Ma perché la periferia è più vicina ai cittadini, che quindi controllano l'attività, la dirigono e possono incidere con gli strumenti di democrazia. Ok? La sussidiarietà orizzontale riguarda il rapporto tra pubblico e privato. Deriva da una enciclica di qualche Papa Leone, eccetera, non mi ricordo il titolo, che riguarda essenzialmente il nodo storico della Chiesa, è l'enciclica degli anni 20 più o meno, che dice non faccia lo Stato, non faccia il pubblico ciò che può fare il privato, non faccia lo Stato ciò che può fare la famiglia. L'oggetto è l'educazione dei figli, è la difesa della scuola privata, ma è anche la difesa della sanità privata, dei trasporti privati, dell'università privata, dicendo lo Stato non deve soffocare la società sostituendosi a quello che è l'iniziativa dei privati. Vedete, sono due cose molto diverse, che appartengono a due filosofie abbastanza diverse, ma giungono a un risultato univoco, che è quello di ridurre la funzione dello Stato. Ridurre la funzione dello Stato per favorire l'amministrazione locale, ridurre la funzione dello Stato per favorire il terzo settore, i privati, tutti coloro che possono fare le cose che fanno lo Stato, anche se, dovrei aggiungere con quel pizzico di malizia che mi è proprio, che fanno i privati al posto dello Stato, ma con i soldi dello Stato. Perché poi la sanità privata è mantenuta dalle convenzioni con le regioni, la scuola privata è mantenuta da sovvenzioni più o meno dirette dello Stato, e il terzo settore, chi lo paga? Il problema è chi lo paga. Se tu dai alle cooperative il compito di assistere gli immigrati, gli versi dei soldi, con tutte le vicende che abbiamo saputo. Allora, quello che ci interessa è la solidarietà verticale, anche se la riforma del titolo V ha portato anche una citazione della solidarietà verticale che non mera poesia, non ve ne parlo neanche, ma si trova traccia in Costituzione. Allora, questo è un giochino con cui, ma non si vede niente, sì, qualcosa di più. Qual è questo giochino? Questo che rappresenta chiunque di noi, che ha sopra di sé questa piramide di enti, di cui lui è cittadino, ma soprattutto contribuente. Comune, provincia, regione, Stato, Unione Europea. Allora ci sarebbe sicuramente qualche segretario cretino di partito cretino che direbbe basta con queste cose, bisogna semplificare tutto con le tasche nostre, si mantiene tutta questa gente inutile. E io mi sono posto la domanda se ha senso, un giorno che evidentemente avevo tempo, ma era tanti anni fa, e ho fatto un giochino. Il giochino è... vedete l'effetto della mancanza del cotton fioc? Il giochino è: cosa vuol dire che noi manteniamo tutta questa gente? Quanta gente noi manteniamo ai diversi livelli di governo? Quanto costa in termini di voti un consigliere comunale, un provinciale, se non c'è più uno regionale, uno dello Stato e uno dell'Unione Europea? Ho fatto dei calcolini semplici prendendo un po' delle basi statistiche e ho trovato che un consigliere comunale richiede circa 1.000 voti, uno provinciale non c'è più, uno regionale 20.000 voti, uno dello Stato circa 55.000 voti, perché sono 95.000 per il Senato, e 190.000 per la Camera. Uno dell'Unione Europea, circa 620.000 voti. Beh, allora? Di fronte a queste scale è scattata una delle mie vere passioni, che si chiama montagna e cartografia. E io non vado in montagna, come ho visto fare mio figlio, cosa stai facendo? Sto guardando il percorso su Google Map. Cretino. Una parte della biblioteca con guide per ogni metro di quella cosa, e trasformiamole in mappe geografiche. C'è una cosa un po' diversa, anche perché in montagna i telefonini non prendono, la gente muore anche così, per fortuna. E trasformiamo queste, siamo i 7 miliardi, diciamo, e queste scale in scale geografiche, perché hanno proprio il formato della scala geografica, e la sorpresa è che tutto si riempie di senso. Questo è il comune di Siena in una scala 1-1000. Che cosa c'è di interessante? Il dettaglio. Qui si può capire benissimo dove si deve mettere, che so io, il parcheggio, il senso unico, non da queste immagini, dicono da questa cosa, oppure i bottini e la spazzatura. È una scala adeguata a un tipo di percezione dei problemi. Ci sono dei problemi che hanno scala a 1000. Se andiamo a livello provinciale, capiamo qualcosa di più sulla circolazione, sui trasporti, forse anche sulla localizzazione degli ospedali. È una scala che ha un senso, una percezione dei problemi che chiede quel tipo di rapporto. Se andiamo a quello dell'Unione Europea, capiamo perché finanziano la TAV, che non è il caso di questa mappa che è sempre impilata, Comune di Siena, perché nell'anno che ho fatto questa cosa, che ha tanti anni fa, non c'era tanta roba in rete. Ma si capisce perché l'Unione Europea versa 800 milioni per la TAV. Perché quello è il problema di cui vede la percezione, di cui riesce a percepire la grandezza. E vi spiega anche come sia una risposta stupida l'idea che sulla TAV votino i cittadini piemontesi. A parte che non c'hanno la legge, non si sono ancora accorti. Non hanno mai fatto la legge sul referendum, se non per quello per gli enti locali, per cui non potrebbero fare prima una legge e poi fare il referendum, che è sempre interessante sapere cosa pensano i piemontesi, ma non avrebbe nessuna rilevanza sul problema della TAV, che non è un problema piemontese, tantomeno di Valsusini. Capite? Allora questa cosa di avere livelli di grandezza diversa non è fine se stessa, e che dovrebbe porre il problema di avere percezione dei problemi diversi. Qui a questo livello tu non c'hai nulla da dire sugli asili nido, ma neanche a livello dello Stato hai nulla da dire sugli asili nido, o sui sensi unici, o sui sensi unici della stessa roba, i parcheggi e così via. Così come a livello comunale tu non puoi percepire il problema della viabilità europea, il che vuol dire che i valsusini vanno ascoltati, ma non possono essere loro a decidere un problema che è di dimensioni europee, e comunque nazionale, e comunque regionale. L'impilata. Questo vi spiega il meccanismo dell'ascensore della sussidiarietà, che è un'immagine da me escogitata e messa nel manuale, che ha avuto un'enorme fortuna, grande, anche la corte la usa, ma è un po' sbagliata, ma non ditelo a nessuno. Nel senso che, qual è la logica, la metafora della sussidiarietà? È semplice, è che tu come legislatore devi allocare una certa funzione. E quello che ti dice la Costituzione è: prendi il tuo carrellino con la funzione sopra, chiama l'ascensore al piano zero, entra e decidi a quale livello devo collocare questo pacco: a livello 1 comune, a livello 2 provincia, a livello 3 regione o a livello 4 stato. Qualcuno potrebbe anche dire: aggiungi un'altra dimensione, c'è anche la porta laterale, non devo allocarla perché devo farla fare ai privati. Ma io ste robe, insomma, è un altro gioco. Questo è l'applicazione del principio di sussidiarietà, così come enunciato dalla nostra Costituzione in vigore. che però non accompagna la sussidiarietà col niente, ci parla anche di differenziazione ed adeguatezza. Queste due cose spariscono nel dibattito pubblico, perché la sussidiarietà è bella, ha uno schema logico. Tu devi cercare di portare la decisione amministrativa al livello più vicino ai cittadini, che vuol dire che siccome i cittadini sono nei comuni, devi far fare tutto i comuni? No, perché i comuni non sono adeguati? Quello che ti fa spingere i tasti superiori a uno della tastiera dei piani è l'adeguatezza. Qual è il livello adeguato all'esercizio di una certa funzione? Questa è la tua domanda. Se tu devi fare una strada che colleghi due quartieri del comune, basta il comune. Se riguarda qualcosa di più, c'è la provincia, o la regione, o lo Stato, o l'Unione Europea. Il corridoio 5 di cui la TAV è parte è un progetto dell'Unione Europea, che verrà realizzato dai cinesi prima o poi. La variante di Valdico, che è una delle varie strade che dovrebbe decongestionare il sistema autostradale, o la terza corsia dell'Autobrennero, o la Cispadana, sono opere pubbliche che richiedono uno sguardo nazionale. Non può essere uno sguardo regionale, perché il sistema di circolazione è visibile solo su scala nazionale. La costruzione di un sistema ferroviario più efficiente non può che essere su scala nazionale, se non va addirittura a quello dell'Unione Europea. Questo è applicazione del criterio di adeguatezza, che è la guida nell'applicazione della sussidiarietà. Lasciata senza comandi, la cabina scende, ma poi sale perché tu devi valutare l'adeguatezza. Cosa sia la differenziazione non è chiarissimo. Diciamo che vuol dire differenziazione dei ruoli. Tu devi evitare che sulla stessa funzione ci siano più enti a decidere, perché questo crea solo confusione, diti, conflitti, eccetera. Per cui devi cercare di assegnare le competenze in modo esclusivo a un ente, il che non si verifica sempre né facilmente, ma una cosa è fare il piano territoriale e un'altra cosa è fare il coordinamento con gli altri piani territoriali. Siamo a due livelli diversi, con delle competenze differenziate. Vedete, qui c'è anche l'ultimo comma del 118, che non c'entra niente con le funzioni amministrative, che dice che lo Stato, a parte se sei parte dello Stato e fino ai comuni, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli, associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. E questo è un altro principio di sussidiarietà che non c'entra un tubo con quell'altro, giusto per dare un po' di incoerenza a un disegno costituzionale che se non sarebbe perfettamente limpido. Ci siamo? A questo punto nei prossimi 5 minuti, dopodiché smetto, prometto, cancelliamo questa cosa. Vieni qui. Torniamo a una piacevole immagine. Che non sta qui. Questo qui già voleva parlare, forse. Sì. Non sta qui, ma sta qui. così finiamo con l'opera buffa. E torniamo alla cosa che vi proiettavo l'altra settimana, anzi prima.